Storie Libere presenta.
Dal 2017 ho iniziato a camminare, a incontrare e a intervistare rapper per le pagine del Venerdì di Repubblica. Sul mio computer non ho canzoni, ma le voci dei cantanti. Non i suoni delle musiche, ma degli ambienti. Sono le registrazioni audio di quegli incontri.
Chi siede?
Ciao. Come stai?
Incontri in case, studi musicali, set di video musicali, pizzerie, parcheggi, viaggi in furgoncino. Si confondono con le voci di medici, psicologi, ingegneri, archivisti, collezionisti, imprenditori funebri, cantanti di liscio, una popolazione vocale che, oramai, è l'unica popolazione a cui riesco a dare ascolto nella mia vita. Mi chiamo Valerio Millefoglie e di professione sento le voci.
Sento le voci, dicono senti le voci, parlano in prima persona, racconta ancora. Le case, le strade, le scuole, le volte, le vite degli altri, biblioteca dei momenti rimasti, nei dischi, nei parchi, nei palchi, nei corpi, nei falchi, le porteranno via.
In prima persona, biografie di uomini singolari. In questa puntata, Mezzo Sangue è la sua casa di una volta.
Io sono Mezzo Sangue, sono nato a Roma il 23 gennaio del 91, questa era la mia casa, in cui sono stato dal 2008 al 2016.
Nell'articolo Io vengo da qui, nella casa abbandonata di Mezzosangue, uscito sul numero del 19 aprile 2019 del Venerdì di Repubblica, scrivevo: ci sono case che continuano a vivere anche quando non ci abitiamo più. Le tapparelle abbassate, la trapunta del letto, i vestiti sul pavimento, nel lavandino, i piatti dell'ultima cena, custodiscono il passato per conto nostro. Mi manca l'aria, ho brutti ricordi. Sono scappato da qui 3 anni fa, dice, vedendo tutto questo, Mezzo Sangue, rapper romano di 28 anni che con un passamontagna nasconde l'identità. Il suo vero nome è Luca e le cose lasciate in questa stanza con cucina dove ha vissuto per 8 anni alla periferia di Roma e di cui paga ancora un affitto per stipare oggetti e ricordi rivelano molto di lui. Questa è la chiave che gira nella serratura della porta d'ingresso. Gli ho chiesto come ci sei arrivato qui.
Ci sono arrivato dopo una serie di casini familiari, per cui a un certo punto mi sono rifugiato qui che c'è mia nonna vicino.
Che mi dici di buono?
Ma niente di che, no?
Niente.
Tutto a posto, il solito.
Stai un po' barbone.
Un po' barbone?
No.
Barbone nel senso un cupido, dici? No.
Meno male, tutto ok allora?
Sì, sì.
Tutto
ok. Tu come stai?
Io te l'ho detto, insomma.
Ti da campà?
Sì, beh, mi sento meglio.
Ma cosa fai, quadri?
Sì, ho cominciato, mo sto a fare un
Modigliani?
Avevo una situazione stabile a casa. Quindi avevo, che ne so, la casa con la casa fuori, no? E da un momento all'altro, la crisi, insomma, poi mio padre che se n'è andato, è scappato, eccetera, ci siamo trovati dal avere una situazione stabile a non avere proprio nulla. Un disastro dopo l'altro e a un certo punto mio padre se n'è andato e io sono rimasto praticamente senza casa. Inizialmente andavo qui al parco, c'era un parco qui su, dove ho dormito più di una volta. Proprio un salto nel vuoto, no? E in questo c'entravano le banche.
Questa è guerra aperta, in testa il campo di battaglia. Primo odio le banche, tutte quante le famiglie dei banchieri. Odio Equitalia e finanzieri, man. Tutti sti esattori fieri. È pieno di domande, ma una strada oscura. Ruba più chi svuota banche o chi ne fonda una. Tipo quanto cazzo dura questa presa per il culo. Lo schiavismo non è morto mai. Guarda se è voluto, ha tolto frusta e messo le TV. Ma come al tempo degli antichi egizi, chi ti l'ha il carretto, fra sei tu.
Ho scritto praticamente tutti e 3 i dischi qui. È un buco di 28 metri quadri, mi sembra 30 metri quadri. Si entra in un corridoio stretto dove c'è una parte adibita a cucina, tra virgolette, con un bagno e una camera.
E in questa camera oggi ci sono ancora i libri, dal Big Ben ai buchi neri e la teoria del tutto di Stephen Hawking, musica per organi caldi di Charles Bukowski, Max Weber, l'etica protestante, Edgar Allan Poe, tutti i racconti, i tre saggi sulla teoria sessuale di Freud. In un cassetto troviamo un disegno fatto da lui quando era piccolo. C'è il ritratto Sisifo felice, che trasporta un masso, sorride. Dietro di lui c'è un serpente, ai suoi piedi un altro masso più piccolo che ha superato. E sono rimasti anche i DVD, Big Fish, 28 giorni dopo, Man on the Moon, primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera. Su una parete c'è un quadro e gli chiedo di descrivermelo.
C'è un paesaggio con delle cascate, montagne, alberi, pini. Mi ricorda un po' una meta, no?
Il 26 aprile, qualche settimana dopo quel nostro incontro, Luca mi manda via WhatsApp la foto di un bosco e di una piccola cascata. Mi scrive: ieri ero qui, sulle fonti della Niene. Nella parete opposta al quadro di montagna, che è una meta, c'è una busta da lettera del 2012 su cui c'è scritto:
per mezzo sangue, 26 ottobre dal cantiere di Milano.
Conteneva i primi soldi guadagnati con un concerto. E poi c'è la locandina del tour di Musica Cicatrene, il suo primo mixtape. La guarda e comincia a elencarmi le date:
Roma, Genova, la Dispoli, Mola di Bari, Messina, Centobuchi, Salzano, Garbagnate, Quartuccio anche, Stratiga, Cosenza, Legnano. Legnano è una strada bellissima, il Circolone.
Gli chiedo com'era tornare a casa dopo quei concerti.
Una depressione tremenda. In realtà a tratti lo è ancora, però comunque la vita d'artista è, in quel senso è abbastanza picchi. Cioè tu pensa, torni a casa magari che c'avevi, che ne so, delle persone che dicevano il nome tuo, no? Urlavano il nome tuo, in cui valevi qualcosa. Torni a casa e non c'hai i mobili, c'hai il cane che magari pisciava, che cacava ovunque, capito? E quindi tornavi a casa, ti mettevi a pulire per terra, a lavare, a cucinare, magari alle 10 di sera, tornato dopo un viaggio di 8 ore.
Apre il circo e suonano canzoni quasi malinconica, suono di frusta e di fisarmoniche. Cavalli alati con le maschere comiche, elastici alle ali, segregati in gabbie di lacrime ironiche. Le pecore morto nel leone, comandate dai serpenti col viscido nel cuore, che strisciano fra foglie che riescono a farla franca. Il botteghino fa i biglietti e il pubblico guarda. C'è un leone a terra, sangue e segatura. Gli animali in gabbia esplodono di rabbia sotto serratura. Il pubblico applaude la pecora infame che ora pascola. Mangia nel circo con le amiche schiave. Il pubblico ha paura, il circo butta via il leone. In campo a quattro foche che si passano un pallone. È fatta. Sorride, sembra più felice. Anche le macchie di quel sangue sembrano sparite. Ci fosse solo un posto, me ne andrei di qua. Avessi solo un modo per portarti via. Ti porterei in un mondo senza gravità, senza paura, senza circo, senza la follia.
C'è un leone a terra, sangue e segatura. Gli animali in gabbia esplodono. Ah, eccola, sì. Gli animali in gabbia esplodono di rabbia sotto serratura. Il pubblico applaude la pecora infame che la pascola mangia nel circo con le amiche schiave. Questa mi ricordo, l'immagine di Giuliani a terra con la segatura, no? Sì, c'ho scritto un sacco di cose qua dentro. Mi ricordo per esempio il ritornello di Silent Hill, che è una traccia di solo al Supertramp, che stavo lì alla scrivania e c'era un amico mio qui a giocare, non mi ricordo neanche a che, e un altro, insomma, stavamo a fumare così tranquilli. E io ero chiuso lì all'angoletto a scrivere sto ritornello perché ero un fissa. Vivo a Silent Hill. Silent Hill, il solo posto che non trovi senza perderti. Silent Hill, Silent Hill, il solo posto in cui sto a posto con i miei demoni. L'inverno è una stagione, non lo spegne il sole, no? Orme enormi lascio ai passi dove metto il piede, no? Erano dei momenti in cui cercavo di chiedere. Sembro matto così, diciamo, di chiedere all'universo un percorso, no?
Nel percorso dall'ingresso alla camera da letto, di fronte al lavandino dove ci sono ancora piatti, posate, bicchieri da lavare, cartoni della pizza, sono affissi sulla parete 15 foglietti ritagliati, su cui Luca ha stampato alcune citazioni. Ne leggo due. Attento mentre parli, con le tue parole tu crei un mondo intorno a te. Antico proverbio dei nativi americani. E poi: Non è la voce che comanda la storia, sono le orecchie. Italo Calvino.
Scrivere ho iniziato a 12-13 anni, perché studiavo pianoforte. Poi praticamente mio fratello era appassionato di rap, e quindi aveva le prime cassette, i primi CD, eccetera, e cominciavo a sentire sta roba, no? E mi ricordo poi se lui si sentiva I Colle, Caos, c'era Fibra anche, Bassi, e da là ho cominciato a sentire, a cercare. Ero un fottato, no? Questa roba, cioè, ne seguivo tutto. Poi è arrivato il periodo breakdance, quindi ho cominciato a appassionarmi alla cultura hip hop.
Quello che ti do è quello che c'ho, che so, non chiedermi di più non ho. Farò per te quello che tu hai fatto per me, ma ricorda, chiusa quella porta, indietro non si torna.
La cosa che mi ha catturato, me lo ricordo ancora, era che praticamente era il distacco dal finto, cioè da quello che effettivamente vedevi, no? Che ne so, io stavo dentro casa e ci si urlava contro, uno sbatteva la porta, se andavano via, oppure che ne so, andavo in giro, non era, comunque Roma non erano se fiori, no? E poi ti sentivi la canzone quella e dice tutto bello e tutto rose e fiori. La realtà. La realtà. La realtà.
In realtà non è stata la realtà ad avermi colpito quando sono entrato in casa di Luca. È stata la fantasia sulla trapunta del suo letto. Su un manto blu erano raffigurati pianeti e stelle che avevano gravitato per anni sopra il suo sonno. La trapunta raccontava un gesto perché un lembo era sollevato. Ci si poteva vedere l'atto dell'ultimo risveglio.
Ci ho avuto una crisi nervosa e so. Sono dovuto andare via da qua e non vedere più, insomma, non avere più riferimenti in questa casa. E penso ci ho messo un anno e mezzo a tornare qua dentro.
Poi mi indica un libro rimasto sul comodino, Il sogno e il mondo infero di James Hillman, Adelphi.
Me lo consigliò un amico tempo fa, avevo preso lo spunto per prenderlo e cominciare a leggerlo, però non l'ho finito.
Lo apro e leggo a pagina 11. Freud aveva già usato una metafora analoga definendo il sogno la via regia dell'accesso all'inconscio. Ma poiché da allora nella pratica terapeutica tale via maestra coinvolga tutto il traffico mattutino dall'inconscio verso la città dell'io, ho deciso di imboccare la direzione opposta, da qui il mio titolo, a indicare un diverso flusso vespertino, diciamo, verso l'oscurità.
Anche stanotte ho i tagli sulle nocche dell'animo, fatta a botte coi fantasmi. Spero che gli plasmi una lacrima, forse per fermarli dovrei aver dimenticato che mi insegnava a non mollare, alla fine ha mollato.
La stessa immagine della luna l'avevo trovata nella casa della nonna di Luca, in uno dei quadri che proprio lei gli aveva dedicato, un dipinto con la luna e i pianeti.
Io sono innamorata della luna, capito? Sempre sono stata innamorata della luna e luna. E ci ho avuto sta smania.
E perché l'ha dedicata a Luca? Cioè, qual è il legame tra la luna e Luca?
E Luca, perché lui è ideale. Diciamo, se uno riesce a percepire note, da lì si conosce che è una cosa ideale proprio, no? La vita sua. Io perlomeno sono la nonna, poi.
Portami lontano dai fantasmi delle mie paure. Bruciami il coraggio sulla pelle nelle notti scure. Voglio piangere penne come armi, armi. Ormai non bastano le ombre per fermarmi.
La musica ha arredato me stesso in primis, poi tutto quello che c'ho attorno. Qui una volta c'era la scrivania di Capitan Futuro del contest, no?
Capitan, quale cazzo di futuro rap contest?
Io l'ho messo play, ho detto chi è sto scemo che canta col passamontagna? Appena ho detto montagna, lui ha iniziato, ha aperto bocca, ho detto aspetta, calma. Fermi tutti.
Sta merda non c'ha faccia, sto col passamontagna perché sotto c'è chiunque abbia un motivo per cantarla. E in nome di chi sbaglia, chi sogna, chi taglia, chi squaglia, degli italiani, non di questa Italia.
Gli ho scritto subito sul canale, perché poi non c'era niente su YouTube, c'era il canale di YouTube Gli ho scritto, lui mi ha risposto, gli ho detto se ci volevamo incontrare.
E così si sono incontrati, lui e DJ Squarta, dei Corveleno. L'ho raggiunto una mattina nel suo studio di registrazione e gli ho chiesto qual è il primo ricordo che hai di Luca.
Il primo ricordo che ho di Luca fisicamente è qui in studio, proprio dove sei tu. Io ero qui dove sono io e lui era in piedi con i fogli, una serie infinita di fogli, scarabocchiati, cancellati, idee riportate su un altro foglio, non trovava le cose, però alla fine nella sua testa funzionava tutto ed è stato così poi effettivamente. Mi ricordo l'energia generale che c'era in quel giorno in studio che eravamo io e lui e mi sembrava come se questa cosa non finisse mai, cioè lui aveva sempre qualcosa... una cosa in più, aspetta, c'ho anche questo, aspetta, e ogni cosa era veramente potente, questa forse era l'aggettivo giusto.
Mezzo sangue, House of Pain, fuma Mary Jane, sembro sempre un altro come Christian Bale.
Gli chiedo del pezzo Diventa quello che sei, mi dice che quella è
la prima cosa che abbiamo fatto, che io ho prodotto per lui in 7 minuti, penso, perché era uscito, mi pare, il mixtape da pochissimo e ci ha chiamato Slight di Macede dicendo stiamo facendo il mixtape, vorremmo un pezzo di Mezzo Sangue. Figo, da paura. Quando vi serve? Oggi pomeriggio.
Ho solo un sogno e me lo tengo stretto in mano. Quelli nel cassetto li hanno presi gli scheletri nell'armadio. Sempre meno voglia di sprecare fiato. Se per questa gente che confonde apparenza e significato. Mi chiedi perché fumo, coloro il mio respiro. È solo un modo per vederlo e sapere che ancora vivo. Quando scrivo scendo nel profondo perché sa di poco il cielo. Se non hai mangiato prima la sabbia dal fondo.
Luca ha qualcosa da dire sempre. E quindi chi ha qualcosa da dire ed è potente non lo fermi.
Ho piene le palle da un po', piene le mani di schiaffi, vediamo a chi è che le do. Facce di cazzo, cambiate qualcosa, chiudete quei cazzo di blog. Però sono pazzo, lo so, troppe ce no. Tu sei cattolico, no. Amo il mio prossimo come me stesso, è per questo che vi odio da un po'. Ciao, bro. Qua nessuno sa in quale posto va. Vivo nel non sanno, sono morti già. Mando a fanculo tutto, fuck my fucking rhymes. I'm running out of my.
Mi dice anche che la cosa vincente di Luca è la capacità di funzionare sia sui pezzi che hanno quella cafonaggine, quel veleno che una volta c'erano nel rap, che lo spessore per pezzi chitarra e voce, quindi più morbidi, e aggiunge che...
E per me è la cosa che anche nei Corveleno mi piaceva fare, e mi piace fare, è la melodia però su delle cose crude, dei testi che non sono i testi radiofonici.
Mi ha toccato il fondo! Respiravo più, ombre guardano la chioma ma non sanno le radici quanto fanno giù. Il mondo è una prigione, la tua libertà all'interno. Un tempo, non so dove c'era il sole prima dell'inverno. Uno come me batte mulini a vento. Uno come me c'è grazie a cose che non vanno per il giusto verso.
Parlando in studio ci siamo detti ma chi è che c'ha questa foga? Cioè cazzo, Luix faceva dei pezzi, allora campioniamo Luix. L'abbiamo fatto e a me sarebbe piaciuto fare un pezzo con Luix, ma non canta più Luigi, quindi...
Vado con uno sgarro in faccia, per i montafaccia, una ragione sola è la mia scuola, se il coglione poi mi scappa perché metto a fuoco, e quando crepi godo sono nella mia tana prato, sono un bastardo senza Dio né stato, sono un bastardo senza Dio né stato, sono un bastardo senza Dio né stato, sono un bastardo senza Dio né stato,
Mi interessa capire da Squarta, come da tutti quelli che c'erano quando in Italia questo genere non era ancora nei radar del paese, come ha incontrato la musica rap.
L'ho incontrato perché un pazzo fulminato della mia classe, che era stato bocciato 2 volte, quindi era un po' più grande, faceva il DJ, c'aveva i dischi, siamo andati a casa sua, ha messo la mano sul disco, iniziava a screcciare, io sono rimasto inebetito vedendo quella cosa. E quindi sono andato a comprare le prime cassettine, le prime cose, e poi mia madre mi ha regalato un CD di una compilation di Radio DJ che si chiamava DJ Rap, dove dentro c'era Jovanotti, Run DMC, Public Enemy e compagnia cantante, e quindi mi regalò sto lettore CD, un CD e quindi non ho fatto altro per un anno e mezzo che ascoltare quella cosa, e da lì è tutto finito. Non sono più uscito di casa. Prima stavo sempre in giro a giocare a pallone, mia madre mi diceva: ma che fai sempre in giro, stai un po' a casa. Dopo che mi ha regalato quel CD, dice: ma perché non esci mai, stai sempre a casa a sentire la musica, esci, vai a giocare un po' a pallone. Però da quel giorno veramente mi sono chiuso in studio, a casa, e a sentire e a fare, a provare a fare le prime cose. Mary, Mary, why you bugging? Mary, Mary, I need your hugging.
Quel disco me lo ricordo perché lo acquistai anche io in un negozio di dischi di Bari che ora non c'è più. Si trovava vicino a un cinema che ora anche questo non c'è più. Ogni volta che torno a Bari mi si attiva negli occhi una mappa della città al passato e passo al setaccio i ricordi. E quello che rimane della vita precedente sono solo immagini e note. Per me la scoperta del rap è stata una magia. Io ho preso parola a quell'età come avessi scoperto un nuovo alfabeto con il quale potevo io per prima scoprirmi e poi farmi scoprire.
Io sono il numero zero, facce diffidenti quando passo lo straniero in sclero, teso vero, testo scuro, picchio la mia testa contro il muro. Sono io l'amico di nessuno e stai sicuro, resto fuori dalla moda e dallo stadio, fuori dai partiti e puoi giurarci io non sono l'italiano medio, ma un cane senza museruola, la NE, la WFA passa parola.
Tornando a Luca, comunque chiedo a DJ Squarta, com'era casa sua?
Un casino, come quei fogli, mi ha sempre dato l'idea, i fogli che mi ha portato Luca il primo giorno che è venuto qui a farmi sentire i pezzi, quindi cancellati, lasciati da una parte, ripresi, aspetta non lo trovo. Quando sono andato a casa sua ho rivisto più o meno quell'immagine lì, tutte cose messe così, però lui sapeva dove muoversi, quindi era un casino per lui ordinato ovviamente. Poi lo conosci un po', è uno che di cose futili non gliele vedi addosso, non c'ha la macchina figa, pensa alla sostanza delle cose.
Un giorno entro nell'auto di Luca. Nell'autoradio c'è una canzone di un rapper che non conosco. Si chiama Roggi Luciano, mi dice Luca. E la canzone si intitola Natale in albergo. Ecco uno spezzone registrato proprio quel giorno in auto.
Noi poveri perché l'odio non lo capiscono. Tutti ci sentiamo esclusi e cerchiamo un alibi. Non trovandolo sogniamo il paradiso. Ma questo è un albergo, non il cazzo di paradiso. Quindi non lo faccio il gioco di chi è buono e chi è cattivo. Anzi qui una cassa di malvasie ci basta. Essere miserabili annulla qualsiasi casta. Lo so che è vero, lo so che è banale, ma odiami di meno perché oggi è Natale. E chi è che l'ha pagata questa cena? Hai fatto te la spesa, anche la messa in piega per questa cazzo di messa in scena. Dio, tieniti tuo figlio e prestami 2 euro. Non siamo pari di stare al mondo, non l'ho mai scelto. Lo so, hai creato le feste perché servono anche da solo per rendersi conto meglio di esserlo.
Sempre in auto, questa volta la mia, sono il giorno in cui incontro Marco, ex vicino di casa di Mezzosangue.
Sono Marco, sono amico di Mezzosangue praticamente da una vita, lo conosco dal primo anno della mia vita e sono stato il suo vicino per 24 anni, ad oggi ne ho 26. Probabilmente ci fecero conoscere le nostre mamme in carrozzina perché eravamo vicini di casa. Io non mi sarei mai aspettato che la famiglia di Luca si sfasciasse. Io ero convinto, cioè per come la vivevo io, che era proprio un esempio di famiglia perfetta secondo me. Cioè io mi ricordo che loro andavano tutti in campeggio insieme, stavano bene, stavano tutti sul divano, si erano tutti alla partita insieme magari. Cioè mi dava proprio un'idea di una famiglia compatta, unita, che non sarebbe mai successo quello che è successo. Un'immagine che potrei dare è di loro tutti insieme di fuori che fanno abbracci. Ecco, io questa ad esempio quando ero piccolo è una cosa che invidiavo tantissimo a famiglia Luca, perché a me da ragazzino non è mai successo e se mettevamo magari in giardino tutti quanti a fare abbracci. Invece loro tutti quanti si mettevano, facevano abbracci. Mi ricordo che loro stavano al piano terra lì dietro c'è sta corte privata, no? Dove il padre accendeva il fuoco, faceva una brace, la mamma da dentro che preparava le cose passava al papà o comunque a Luca e ai fratelli e verdure, la carne, insomma, la mette sopra la brace dalla finestra, no? E faceva una brace. E te devo dire la verità, un sacco di volte sarei voluto rimanere pure io a fare braccio loro e non ci sono mai rimasto. Invece poi quante se ne siamo fatti da soli io e lui, poi quando eravamo, perché lui era rimasta sta cosa della brace, era rimasta, e però gli era rimasta solo la brace, perché il resto la famiglia non c'era in quel momento.
Sono un cane bastardo, senza un branco, sopra l'asfalto, sopra la mia macchina che sbando. Mi vedi che sto camminando, coi piedi sul cemento, ma dentro l'anima sta volando.
Non so se è successo lentamente e in maniera intima, cioè che quindi non so venuto a sapere nulla, o è successo tutto molto velocemente. Sa di fatto che è successo, io tutto e botto, poi ho visto Luca non c'era più di fronte casa.
Poi chiedo a Marco, ma perché secondo te non riesce ad abbandonare questa casa in cui non vive, ma vivono le sue cose?
Penso che quella sia un po' come una fondamenta, cioè da cui lui forse è partito, cioè da cui è rinato, perché alla fine lui è andato lì che si era smontata una famiglia, era solo, cioè lui da lì ha ricominciato a creare quello che poi è ora. Così una sera sono andato a casa sua e mi fa: no, oggi sono mezzo sangue. Ho fatto: che vuol dire mezzo sangue? E poi da lì, insomma, Luca mi disse: vabbè, ma te la senti di seguirmi nel tour?
E che tipo di pubblico è quello di Luca?
Più che pubblico sembrano guerrieri. Cioè, quando inizia il live diventa proprio, cioè, c'è proprio un'atmosfera di calore dove tutti cantano le canzoni, ma anche che magari c'è il primo live è veramente a ridosso da poco che è uscito il disco, cioè è pazzesco, già tutti sanno a memoria le canzoni. Poi un sacco di persone che magari venivano da me, che stavo al banchetto, e mi dicevano di ringraziarlo, magari di lasciare un pensiero per lui, cioè mi dicevano magari di a Luca che mi ha cambiato la vita, mi ha fatto uscire da un brutto periodo. Ogni volta quando stavo lì al banchetto mi trovavo a immagazzinare tutte queste informazioni, e certe volte magari me ne sono scordato qualcuno e mi è pure dispiaciuto, perché ho detto: mannaggia, mi sono scordato di dire quella cosa, mi sono scordato di dirti quella cosa che te volavi di quel ragazzo, non me la ricordo proprio che te volavi, però sappi che c'era un ragazzo che è venuto che ti ringraziava tantissimo. Io so, gli portavano un libro, gli parlavano, io con le sono rimasto colpito tante volte, è proprio nel modo in cui il pubblico parlava con Luca, cioè andava da Luca e magari con un libro, come te sto dino, e voleva raccontare una cosa che ha letto in un libro, magari di filosofia, e voleva avere un'opinione di Luca su quello. Tu vedevi queste persone che andavano da Luca proprio a parlarci, cioè come se vai dal prete a confessarti, cioè è quella la cosa che faceva pure un po' ridere. Infatti io certe volte dicevo: allora, ma che cazzo ti dicono dopo il live, cioè che vengono a confessarti tutti questi, e te devono dire?
Dovrei dirti che non manchi, che ora non mi tocchi, che ormai sono andato avanti e che ora ho aperto gli occhi, invece vedo a malapena. Provo a scordare quei ricordi, anche se troppi, ma pezzi sparsi di te incastrati negli occhi. Ultimamente ho preso strane strade, quelle più sbagliate, quelle più lontane dalla principale. Ultimamente è sempre troppo tardi, troppo avanti, punto a farmi male, pur di non guardare, solo vecchi tagli. Non ho mai chiesto nulla di speciale, questo già lo sai, ma uno come me porta soltanto guai. Non ho mai voluto farti male, adesso ci stai male. Com'era, frate, fotti, te ne corri e vai. Sii te stesso, ma hanno sempre detto sii te stesso. Io ho sempre scelto d'essere diverso, a volte pure dal diverso stesso. Io non sono come tutti gli altri, sbagli, adesso sono peggio. Parlami di nuovo almeno tu, che io non mi parlo più. Parlami per non sentirti sola ancora, e parlami di nuovo almeno tu, che io non mi parlo più. Chiedimi un colore, dirò verde o blu. Parlami di nuovo almeno tu, che io non mi parlo più. Parlami per non sentirti sola ancora, e parlami di nuovo almeno tu, che io non mi parlo più. Chiedimi un...
nel 2014, in una stradina al confine fra Romania e Ungheria, a 6 del mattino, un ragazzo di nome Edward, 13 anni, è in auto con i genitori. L'auto procede a 40 all'ora. Dopo la curva, contromano, arriva un camion a 70 all'ora. Oggi Edward ricorda quel momento al telefono e mi dice:
sono Edward, ho 18 anni e ascolto Mezzosangue dal 2014. Dopo l'incidente ho cominciato a sentire Mezzosangue, perché io sono diventato non vedente dopo un incidente. E ho cominciato a sentire Mezzosangue nel periodo in cui stavo a letto, perché lui è un po' come di malinconico nelle canzoni, ecco. Il mondo è bello pure così, pure se non lo vedi. E forse pure certe cose sono più belle non vedendoli. Per esempio mi baso tantissimo sul vento che sento sulla pelle, sul sole da quale parte lo sento, il calore, sul rumore delle onde. Prima non è che davo tanta importanza a queste cose. Io stamattina ti ho detto che non possiamo parlare, no? Perché sono andato a fare sci nautico. Da vedere non l'avrei mai fatto, cioè sci nautico. Solo che è una cosa bellissima, cioè lo sport è bellissimo. Da quando sono non vedente non vado mai ai concerti perché mi dà fastidio il rumore. Dopo l'incidente ero pure felice. Non capivo quello che mi succedeva, cioè capivo, solo che non realizzavo proprio tutto. Solo che dopo un po' di tempo sono entrato in una mini depressione, diciamo. Mi ha aiutato tantissimo Federica, che è la tiflologa mia, a scuola, perché quando sono ritornato a scuola in terza media, come prima professoressa ci ho avuto lei. Vorrei diventare un fisioterapista. Mi piacerebbe tantissimo aiutare le persone come hanno aiutato le persone me. All'inizio pensavo di diventare uno psicologo, solo che non lo so, non sono tanto bravo a parlare con le persone. E poi la cosa più vicina allo psicologo a cui ho pensato è il fisioterapista, perché di solito quando vai a fare la fisioterapia parli tantissimo. Il primo ricordo che ho dopo il coma è mia zia che era venuta in Romania, loro stanno a Padova, erano venuti in Romania e mi ricordo questa cosa perché avevo un tubo, ero intubato quindi non potevo parlare e mi ricordo questa cosa che lei mi ha dato la mano. E io ho scritto con il dito nel palmo della mano di mia zia, mamma e papà. E lei mi ha detto: mamma sta bene, papà sta bene. Questo è il primo ricordo.
Perché la musica è un po' come una sorta di cicatrene dell'anima, no? Rimargina quelle ferite, aiuta a rimarginare certe ferite.
La guardia, piedi leggeri come una farfalla, balla di più sulle punte, guarda, più sulle punte, più avanti la spalla, destra, sinistra, sinistra montante, più avanti la spalla, punta sul mento, dai mandala a terra, occhio a quel destro di merda, dai non baciarti il cemento, alzati, alza la guardia, piedi leggeri come una farfalla, lei che ti manca, destra, sinistra, continua a mancare, continua a schivarla, occhio alla pancia, occhio alla guardia, via dalle corde, poi copri la faccia, ancora dei colpi alla pancia, questa coi pugni ti spacca, presto ti allunga le braccia da braccia, l'arbitro guarda e divide, sta calmo, respira più a fondo, di più sulle punte, controlla l'affanno, bravo, la destra sinistra, destra sinistra montante, finché non la vedi col sangue, destra sinistra, destra sinistra montante, finché non la vedi col sangue.
Da bambino volevo fare il maestro, volevo insegnare, educare, ma nel senso di tirare fuori dai bambini, no? Quindi pensavo di cercare di tirare fuori il meglio dalle persone. Da lì praticamente il modo che ho trovato più forse anche più diretto e più tra virgolette semplice era quello della psicologia. Quindi al liceo ho scelto psicopedagogico, ho seguito i 5 anni di psicopedagogico. Dopodiché scrissi questo saggio che erano dei principi, cioè il principio d'equilibrio, il principio eccetera, che spiegavo. Cioè davo questa mia visione delle cose che poi erano quello che è, che ne so, il karma, eccetera. E se ne appassionò un professore mio che mi presentò questa signora che dava le borse di studio a quell'università e insomma mi disse che secondo lei avrei meritato di continuare gli studi. Io non, però il periodo era quello del disastro economico, quindi non c'avevo una lira e mi aiutò in quel senso, andai a questa università grazie alla borsa di studio. A quel tempo facevo l'assistente al ragazzo disabile e il padre di questo ragazzo lo sapeva, quindi comunque io cominciavo anche lì a esserci meno. Poi per fortuna ha preso piede la musica, quindi mi ha sostituito sia il lavoro sia lo studio, tra virgolette. In realtà Nat Kelly in particolare l'ho presa come parte, cioè colonia artistica, diciamo, sul fatto che le parole molto spesso... C'è un monologo dei Celestini molto interessante che è su chi compra le parole, no? Lui per esempio fa l'esempio del Papa, della Chiesa, no? Dice la fede, se tu parli di fede se l'è comprata la Chiesa. In realtà la fede è un termine ampissimo. E in quel senso Nat Kelly era sulle colonie mentali, sul fatto, sai, di prendere un ruolo, di colonizzare proprio la mente umana e quindi di instaurare delle idee che sono anche basate sulle parole, sul categorizzare, eccetera. E quindi io volevo essere, tra virgolette, o anche vorrei, un Nat Kelly dell'arte. Allora, adesso molto meglio, cioè nel senso sto ricominciando a sentirmi libero, quindi anche la scrittura ho ripreso con un'armonia diversa, è in corso quella primavera che ti dicevo, quindi sto molto meglio sotto quel punto di vista. Spero di fare sicuramente cose all'altezza del periodo che vivo.
Tutta questa storia della casa mi ha fatto venire in mente un mio racconto personale. Una volta, in una casa in cui ho abitato, ho avuto una vicina sui 70 anni. Ascoltava Radio Rai Classica e per un periodo piangeva spesso. Immaginai così che al posto mio, in casa, ci fosse una donna, magari più giovane della vicina, ma anche lei amante della musica classica e in un periodo particolare della sua vita. Immaginai che durante il giorno le due cominciavano a sintonizzarsi sulla stessa radio e sullo stesso umore, e ogni volta che piangevano la parete del salone che le divideva cominciava a venir giù, ogni giorno sempre un po' giù, fino a sparire, fino a quando le due non si trovavano faccia a faccia a riconoscersi. Erano la stessa persona ma in età diverse. Grazie per aver ascoltato in prima persona Biografie di uomini singolari. Alla prossima puntata.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.